contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartè Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Ciao a tutti e tutte, sono le 17.42 e con consueto ritardo inizia la nuova puntata di Impatto. Una scaletta molto vasta quella di oggi e speriamo di farcela. Parleremo dell'assemblea dei rifiuti di sabato scorso, delle news del caso del depuratore di Roma Nord che ha sversato fanghi tossici nel Tevere. Poi parleremo del corteo di Albano che si terrà questo sabato e faremo una corrispondenza con l'avvocato del coordinamento contro l'inceneritore di Albano. E poi le news su Monti dell'Ortaccio e la futura discarica, speriamo di no, sul caso dell'Ital Cementi di Colleferro, per cui terremo anche un'altra corrispondenza. E infine aggiornamenti sull'Ilva di Taranto. Feel the funk, y'all. Let it flow.
E attacchiamo parlando dell'Assemblea Nazionale, o presunta tale, che c'è stata sabato mattina. E erano presenti più o meno i più vecchi comitati nati contro nocività e devastazione ambientali di Lazio e Campania. Quindi è stata soprattutto un'assemblea di coordinamento di questo tipo di realtà. E è stato un confronto abbastanza tranquillo in cui ci si è accorti di avere più o meno su tutti i territori gli stessi problemi, quindi si è passata da un momento di aggiornamento ad un momento di analisi un po' più approfondito, dove si è iniziato a capire che da un sistema di smaltimento rifiuti basato sulle grandi impianti industriali, è un sistema che più o meno si è visto non reggere bene, in quanto abbiamo a Malagrotta l'inceneritore rotto, cioè portando per esempio la provincia di Roma come esempio, abbiamo a Malagrotta l'inceneritore rotto comunque fermo da un anno, ad Albano il progetto di inceneritore bloccato ormai da circa 6 anni e impianti industriali che più o meno si scassano un giorno sì e l'altro pure. Quindi da questo tipo di progetti si inizia a intravedere una politica basata su tanti piccoli impianti. Nella provincia di Roma sarebbero progettati già 140 di questi piccoli impianti sotto il megawatt, alimentati con le cosiddette biomasse, che è una sigla, cioè un nome che più o meno può nascondere tutto e niente.
Sì, insomma, queste sono alcune delle valutazioni che durante l'assemblea ci sono state fatte e la soddisfazione è, insomma, di essere riusciti a portare avanti questo percorso che comunque sia, come tutti quanti i partecipanti hanno segnalato, i movimenti contro discariche e inceneritori hanno dei periodi di alto, di alta e di bassa mobilitazione, anche a seconda della fase in cui a livello territoriale questo tipo di operazioni si vengono proposte, e che logicamente quando ci sono delle accelerazioni per imporre questo tipo di impianti, ci sono sempre delle accelerazioni anche delle mobilitazioni. Quindi anche questo qui è un dato che è ritornato spesso dagli interventi che sono stati fatti, ed è tornato spesso anche magari l'assonanza sulla sudditanza degli enti pubblici di controllo delle discariche e degli inceneritori, e in generale insomma la sudditanza appunto di chi dovrebbe garantire la salute e la compatibilità di questo tipo di impianti con il territorio, una sudditanza completa invece ai poteri e alle lobby che fanno profitto su questo tipo di situazione. Quindi insomma parecchio, c'è stata una discussione molto ampia, dall'aggiornamento alle prospettive che, come insomma avevamo sentito prima, appaiono per i prossimi anni più piccoli impianti che grandi impianti centralizzati. Bisognerà studiarsi la normativa che insomma sta per uscire sull'argomento, e che è una normativa che si intreccia anche volendo con alcune considerazioni sulla semplificazione e lo snellimento delle funzioni delle regioni. E infatti un caso un po' strano che è saltato subito all'occhio per chi l'ha notato è quello che nello snellimento della Regione Lazio, dopo le grandissime polemiche che ci sono state per i magna magna di Fiorito, Polverini e compagni, alcune delle competenze che la Regione Lazio dovrebbe perdere sono proprio in relazione a rifiuti e a energia, quindi creando un ostacolo ancora più maggiore per tutte quelle realtà che si vogliono opporre a questo tipo di progetti, perché si dovrebbero andare a scontrare direttamente col potere governativo ministeriale.
Sì, in generale sul piano nazionale si inizia a pensare ad un piano energetico strategico nazionale che punti proprio sul produrre energia elettrica con la monnezza, quindi la sostituzione delle turbogas e degli impianti di inceneritori con questi piccoli impianti di incenerimento. Ci sono due decreti che sono il decreto crescita e il decreto ambiente. Decreto ambiente che parla di trasformazione dalla sigla CDR alla sigla CSS, quindi dal permesso di bruciare qualunque tipo di rifiuto all'interno degli inceneritori e di questi possibili impianti che potrebbero essere realizzati, e poi il decreto crescita che invece finanzia proprio questi impianti, infatti ci sono grandi finanziamenti al kilowattora sotto il megawatt, kilowattora è la misura di energia, e quindi è anche naturale pensare che tutti i movimenti che adesso combattono la devastazione ambientale sul proprio territorio dovranno per forza di cose andare ad agganciarsi a tutti gli altri movimenti di resistenza popolare al piano energetico nazionale.
Ok, quindi noi ci lasciamo con insomma questa brevissima racconto dell'assemblea che c'è stata lo scorso sabato. Verrà pubblicato insomma anche nelle prossimi giorni un verbale dell'assemblea, e ricordiamo che probabilmente nel mese di dicembre si terrà un altro incontro anche per dare corpo a delle mobilitazioni proprio su questi aspetti.
Sì, si è pensato a mobilitazioni prima diffuse a livello nazionale e poi forse ad un corteo unitario in primavera.
Nothing. E cambiamo argomento e passiamo a parlare di depuratori che purtroppo depurano ben poco, quasi per nulla. Infatti diciamo che in questi giorni sta arrivando a conclusione un'indagine sul depuratore Acea Ato 2, dove la sigla Ato sta per ambito territoriale ottimale, situato nella zona di Roma Nord. Questa indagine è partita diciamo dalla forestale, che aveva attestato diciamo dei ripetuti malfunzionamenti dell'impianto e che già nel giugno 2011 aveva portato diciamo al sequestro di questo impianto. A finire sotto questa inchiesta, guidata dal PM Rosalia Finito e il procuratore aggiunto Roberto Cucchiari, sono i tre responsabili Acea dell'impianto. L'accusa è di inquinamento delle acque e di frode di forniture pubbliche. Infatti diciamo che quest'ultima accusa si riferisce al fatto che i cittadini in questo periodo hanno continuato a pagare i contributi sulla bolletta diciamo sotto la sigla di fognature e bonifica. L'impianto in questo caso si occupava di raccogliere liquami provenienti dalla rete fognaria del bacino di Roma Nord e al trattamento di fanghi non liquidi e sversava direttamente nel Tevere. Diciamo che in questo momento la situazione è un po' problematica per l'Italia per quanto riguarda i depuratori in generale. Infatti l'Unione Europea sta minacciando un esposto per la mancata depurazione di ben 140 città medio-grandi. Oltre diciamo a questa problematica riguardante la situazione di Roma Nord, ce n'è un'altra che diciamo riguarda invece la zona limitrofa alla Tiburtina. In questo caso diciamo le verifiche da parte dei magistrati sono giunte proprio a seguito di un esposto invece degli abitanti dei Colli delle Iene. E infine diciamo una situazione ben più interessante diciamo da seguire per quanto riguarda diciamo l'importanza del depuratore in questo caso, che è quello che riguarda il depuratore di Santa Maria in Fornarola a Santa Palomba. Infatti diciamo in questa zona si trovano diciamo numerose aziende che scaricano rifiuti importanti come la Procter & Gamble, che si occupa appunto di detersivi, la Johnson & Johnson che si occupa di saponi, e tutto intorno diciamo c'è un indotto relativo al chimico farmaceutico.
Tanto per capirci, Santa Palomba è più o meno una zona al confine tra Albano e Pomezia, quindi una zona vicino alla discarica di Roncigliano e all'ipotetico impianto di incenerimento.
Va bene, diciamo che per questo aggiornamento sulla situazione depuratori è concluso e insomma noi ci lasciamo con un piccolo stacco musicale, dopodiché partirà il contatto con l'avvocato del coordinamento del No Inceneritore Albano, che ci parlerà un po' della manifestazione di questo sabato ad Albano e a vari aggiornamenti sulla situazione.
E sempre in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come avevamo detto, avevamo subito preparato un collegamento con un compagno del coordinamento contro l'inceneritore per parlare degli aggiornamenti e della mobilitazione che è stata indetta per sabato 20 ottobre alle ore 15 ad Albano, da Piazza Mazzini. Cercheremo insomma di fare un aggiornamento, perché sia sul fronte di scarica sia sul fronte cantiere dell'inceneritore ci sono parecchie novità e alcune insomma potrebbero anche far ben sperare. Abbiamo in collegamento Daniele, ci senti Daniele?
Sì, ciao, ciao Paolo.
Ciao. E insomma volevamo parlare con te un po' degli ultimi aggiornamenti su questa doppia vicenda, quella della discarica e dell'inceneritore. Noi abbiamo dato gli aggiornamenti nel corso delle settimane e quindi insomma abbiamo raccontato i grossi problemi che ci sono stati e che ci sono per quanto riguarda tutto quello che concerne le difficoltà su un monitoraggio costante e preciso della discarica, e abbiamo anche parlato insomma del cantiere dell'inceneritore e dei motivi che hanno portato alla sua mancata apertura. Se ci puoi fare insomma questo doppio quadro di questa vicenda.
Sì, beh, la questione di scarica che qui ad Albano va avanti dal 1979, negli ultimi anni ha avuto degli sviluppi importanti, perché le analisi dell'ARPA Lazio hanno rilevato nel corso del 2010 e del 2011 una serie di inquinanti presenti in concentrazione superiore ai limiti di legge nelle falde sottostanti la discarica. A partire da questi provvedimenti iniziali è poi seguita un'apertura di procedura di sanzione della provincia di Roma, e si sono innestati una serie di percorsi di carattere amministrativo da una parte e dall'altra, insomma di mobilitazione dall'altra. Parlo in modo particolare insomma delle procedure di caratterizzazione geologica e idrogeologica della discarica. Non so se ne avete parlato, ovvero diciamo delle procedure che dovrebbero permettere nei prossimi mesi di conoscere con esattezza il livello di inquinamento prodotto dalla discarica di Albano nell'area circostante, sia a livello di inquinamento dell'acqua di falda, sia a livello delle acque superficiali, sia a livello della terra. E analogamente insomma, grazie alla pressione che il movimento Noinc sta facendo sulle amministrazioni pubbliche e sugli enti che sono coinvolti, siamo riusciti anche a far partire un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria intorno alla discarica. Queste iniziative insomma che cerchiamo di portare avanti non senza difficoltà, insomma penso alla caratterizzazione geologica e idrogeologica che, nonostante sia stata chiesta quasi un anno fa dall'ARPA, ancora non è arrivata una definizione a causa appunto dell'inefficienza degli enti pubblici coinvolti, a cominciare dal comune d'Albano, gli altri comuni, pure dei Castelli Romani, la regione Lazio, non parlo neanche della provincia. Nonostante tutto questo, per fortuna insomma le attività di contrasto che proseguono appunto con una serie di attività di mobilitazione, quindi penso alle assemblee pubbliche che facciamo, i sit-in, il corteo, quello di sabato prossimo, l'ennesimo, con cui cercheremo di rianimare di nuovo le strade dei Castelli Romani, rappresentano una opposizione che di fatto non hanno permesso ancora al magnate dei rifiuti Cerroni di avviare il cantiere per la costruzione dell'inceneritore d'Albano.
Insomma, una riflessione sicuramente su questo istituto giuridico che è la caratterizzazione, un istituto giuridico scomodo probabilmente, e infatti le istituzioni faticano a farlo proprio e a utilizzarlo. Sicuramente insomma queste vicende solamente tramite la denuncia costante dei comitati riescono a partire e ad avere insomma una gestione corretta, non truffaldina come insomma spesso succede. Il cantiere dell'inceneritore non è partito. Noi abbiamo raccontato che insomma questo tipo di impianti vengono finanziati solamente con soldi pubblici. In questo caso una parte di questi soldi pubblici sono momentaneamente saltati. Insomma, l'impegno è cercare di farli saltare tutti.
Sì, sì, stiamo cercando, ecco, fra l'altro, di avere dei documenti proprio per togliere anche l'altra metà dei soldi pubblici, ovvero i certificati verdi, che ancora non siamo riusciti a toccare. Io vi ricordo che la sentenza del Consiglio di Stato di marzo scorso aveva di fatto bloccato la possibilità per Cerroni, per la CE, per l'AMO, ovvero il consorzio Coema che vuole costruire l'impianto ad Albano, aveva bloccato l'accesso ai fondi pubblici chiamati CIP 6, il cosiddetto 7% della bolletta elettrica. L'altra metà dei fondi pubblici, ovvero i certificati verdi, ossia gli incentivi pubblici sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, costituiscono insomma ancora per noi un problema, proprio perché il gestore del servizio elettrico nazionale, il GSE, ha negato alle associazioni che costituiscono il coordinamento contro l'inceneritore l'accesso agli atti. E cosa ancora più grave, addirittura ha negato l'accesso agli atti anche al sindaco del comune d'Albano recentemente. Insomma, come potete immaginare, le difficoltà che incontriamo per opporci sia alla possibilità di avvio del cantiere sia all'ampliamento della discarica di Roncigliano sono molte su vari fronti. Non ultimo, insomma, abbiamo presentato anche un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo per cercare comunque di far leva su tutti diciamo proprio i fronti possibili, anche quello giuridico, che non lasciamo al caso. E fra l'altro, insomma, probabilmente domani mattina depositeremo un altro ricorso anche alla Corte dei Conti proprio per la questione dei certificati verdi. Probabilmente, ecco, avremo adesso un'altra assemblea pubblica giovedì pomeriggio a Pavona, e dopodiché ci sarà questa nuova chiamata generale per un nuovo corteo che sfilerà per la Via Appia e per le strade dei Castelli Romani, a cui siete tutti invitati per sabato prossimo alle ore 15 a Piazza Mazzini ad Albano Laziale.
Grazie Daniele per averci ricordato insomma l'appuntamento di questo sabato. Io volevo insomma affrontare anche magari l'ultimo punto della indizione della manifestazione, che è la cancellazione dell'ormai abbastanza obsoleta AIA del 2009, una AIA concessa in maniera veramente questa truffaldina nel 2009, ma insomma siamo nel 2012. A quanto pare i presupposti che avevano portato a quell'AIA non ci sono più, perché insomma parecchie denunce e problemi legati alla situazione ambientale di quella zona sono emerse dentro le istituzioni. Quindi insomma c'è anche questo aspetto che speriamo riesca a creare dei problemi a chi intende invece portare avanti questo tipo di progetti.
Esattamente, guarda, il 13 agosto del 2009 Marrazzo di fatto insomma diede il via libera alla costruzione dell'inceneritore d'Albano, appunto concedendo l'AIA l'autorizzazione integrata ambientale, che è quindi l'ultimo atto che chiude il percorso amministrativo di approvazione dell'impianto. Quell'autorizzazione integrata ambientale si basava su presupposti igienico-sanitari e ambientali completamente errati. Per fortuna insomma anche gli stessi enti pubblici, penso all'Ars Palazzo, all'avvocato Carrubba, che proprio nel 2009 sostenevano che appunto non ci fosse nessun tipo di inquinamento a Roncigliano. Negli anni successivi, 2010-2011, a seguito delle nostre denunce, hanno cominciato invece guarda caso a rinvenire tutta una serie di elementi chimici pericolosissimi per la salute umana e per l'ambiente nelle acque di falda. Tutto questo ci fa pensare insomma che questi impianti, oltre ad essere inutili, dannosi e costosi, comunque in particolare l'inceneritore d'Albano verrebbe inserito in un contesto che ha già subito e subisce da quasi 35 anni il peso di una gestione folle del ciclo dei rifiuti, che ancora purtroppo passa per discariche di inceneritori. Insomma, tanto per dire l'ultima, ad Albano Laziale ancora tanto per capirci, insomma, parlo di Albano, ma insomma tutto il bacino dei Castelli Romani, ancora non è partita l'unica vera alternativa alle discariche degli incineratori, ovvero la raccolta differenziata porta a porta. Quindi nonostante di fatto il movimento da ormai tanti anni riesce a tenere bloccato con tutta una serie di strategie di vario tipo questo progetto, e quindi lascia al palo per fortuna ancora oggi il cantiere per l'inceneritore, dall'altro le amministrazioni una volta si dimenticano, insomma, di dare i documenti in tempo utile, una volta ci mettono 11 mesi per avviare il percorso per richiedere una caratterizzazione, un'altra volta non so, insomma, lasciano passare, insomma, percorsi amministrativi come quelli per l'avvio della raccolta differenziata, insomma, penso all'amministrazione in carica da 2 anni e mezzo che aveva fatto la raccolta differenziata una bandiera in corso della campagna elettorale, che ancora proprio, insomma, non vede la luce. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di problemi. Di sicuro quello che è certo è che la mobilitazione finora ci ha pagato e continua a pagarci, quindi costituisce uno strumento di opposizione che mette in evidenza anche queste contraddizioni palesi. Insomma, tanto per capirci, l'amministrazione che ha lasciato il movimento da solo a fare i ricorsi all'UE contro questo impianto, quindi che non ha ritenuto opportuno ricorrere agli organi della giustizia europea, se non altro come scamotaggio per diciamo allungare un po' i termini per l'avvio del cantiere, invece proprio oggi ha pubblicato, insomma, delle locandine in cui chiama la cittadinanza alla partecipazione al corteo, e ho avuto pure conferma che il sindaco e tutta la giunta saranno presenti. Quindi queste contraddizioni le grideremo, le urleremo forti durante il corteo di sabato prossimo, quindi spero che siate in tanti a venire per, insomma, opporci a questa modalità di gestione dei rifiuti, modalità, insomma, di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziate, quindi no all'inceneritore, no al settimo invaso, e sì alla differenziata porta a porta associata a riduzione, riciclo e riuso, e anche ribadiremo un no forte e netto a queste nuove forme di piccoli inceneritori che sono le centrali a biomassa e a biogas, per diciamo, e soprattutto anche una che riguarda qui proprio la zona d'Albano e di Cancelliera, dove piace la discarica, una centrale per la combustione degli oli vegetali esausti. Quindi diciamo no alle forme di trattamento a caldo dei rifiuti urbani, e sia un nuovo sviluppo dei rifiuti.
Allora Daniele, ti ringraziamo anche per aver ricordato quest'ultimo passaggio su questi nuovi impianti di piccole dimensioni, ma sicuramente molto pericolosi e molto poco economici per le nostre tasche, e insomma ti chiediamo di ricordarci l'appuntamento per sabato, e un saluto.
Sì, l'appuntamento per sabato per tutti e tutte alle ore 15:30 a Piazza Mazzini ad Albano Laziale, dal raccordo uscita di Appia, il primo paese a 24 km di distanza. Quindi Piazza Mazzini 15:30 Albano Laziale. Per qualsiasi informazione vi prego di andare sul sito di internet noinceneritorealbano.it oppure sulla nostra pagina Facebook Coordinamento contro gli inceneritori di Albano.
Allora ti ringrazio e ci risentiamo a presto, insomma, per parlare, insomma, e commentare tutte le novità su questa mobilitazione.
Speriamo bene, vi aspettiamo.
Ciao.
Ciao.
E di nuovo in onda dopo questa piccola pausa, e chiudiamo questo spazio sui rifiuti del Lazio con qualche aggiornamento su invece una vicenda semmai ancora più importante, soprattutto per le dimensioni economiche di questo caso, che è il post Malagrotta, perché continua, insomma, la discussione, il dibattito politico e l'iter amministrativo
della discarica di Monti dell'Ortaccio. Su alcuni giornali le troviamo scritto che venerdì 19 prossimo sarà un giorno decisivo. In realtà sappiamo che le contrapposizioni all'interno della conferenza dei servizi sono abbastanza nette tra provincia, comune e regione e il commissario Goffredo Sottile. Poi ci viene un po', insomma, da pensare, perché abbiamo notizia che questo venerdì si dovrebbe tenere sempre al Ministero dell'Ambiente anche un'altra conferenza dei servizi su un altro capitolo abbastanza spinoso, che è quella dell'Ilva, e ci pare molto strano che questi due argomenti siano in discussione lo stesso giorno, nello stesso luogo. Insomma, sta gente non ha mai lavorato, non capisco come faranno a far collasse questa doppia conferenza dei servizi in un giorno solo. I comitati presenti nella zona lanciano un appuntamento per mercoledì 17 ottobre davanti Palazzo Chigi, proprio per, insomma, dare un segnale a livello governativo su questa vicenda, che comunque ha certamente un aspetto, che è quello che entro il 31 dicembre la nuova discarica non sarà pronta, quindi bisognerà preparare una nuova deroga per Malagrotta, e comunque questo 31 dicembre dovrebbe scadere anche il mandato del commissario Goffredo Sottile. Quindi andrà anche rinnovata questa carica, e vediamo se il governo sarà soddisfatto dell'operato di Goffredo Sottile oppure sarà scontento e gli farà fare la fine che ha fatto l'ex commissario Pecoraro. Ricapitolando, da quello che si è capito per ora, il consorzio Coema ha presentato 700 pagine, il consorzio Colari, scusate, ha presentato 700 pagine di risposta alle osservazioni fatte dai comitati e dagli enti locali. Da quello che noi sappiamo, i pareri positivi incassati fino a questo momento sono della sovrintendenza e beni culturali ed archeologici, e invece i pareri negativi sono quelli legati dell'ente d'aviazione, legati insomma al pericolo degli stormi di uccelli intorno alle discariche, e la discarica è molto vicina all'aeroporto di Fiumicino. Quindi insomma, per questo venerdì si avranno altre notizie su questa vicenda, che molto molto, veramente molto, influenzerà anche quella che ormai è alle porte, che è la bagarre delle elezioni comunali e regionali. E insomma, il signor Cerroni ha la capacità di influenzare pesantemente tutti i partiti, e sicuramente non perderà tempo per cercare di sistemare i propri affari. Noi andiamo a una piccola pausa musicale e torneremo in diretta con una corrispondenza invece da Colleferro in relazione al sequestro dell'Italcementi di Colleferro, un quadrante della nostra regione veramente martoriato, e ci faremo raccontare cosa sta succedendo.
Walking on the white side, a fast ride to anarchy.
E torniamo in diretta per, con la, una corrispondenza con una compagna dell'UGI di Colleferro per parlare un attimo di alcune considerazioni sul corteo che si è tenuto due sabati fa proprio a Colleferro e tutto il problema del sequestro della Italcementi. Ci senti?
Sì, d'accordo. E per iniziare con il corteo, qualche considerazione che si può fare, intanto una piccola delusione da un punto di vista, cioè, personale come quelle ferrina, perché abbiamo visto una grandissima partecipazione di molti ragazzi delle altre zone, comunque della valle, di qualsiasi città degli intorni, e come al solito Colleferro non è stata molto presente. È un segnale brutto perché di mobilitazione in questi 5 anni ce n'è stata tanta, e di informazione anche, nonostante non ci siano i dati scritti alla perfezione come magari qualcuno dei più puntiosi vorrebbe.
Però come corteo possiamo dire che in generale non è stato tanto male, insomma, è stato abbastanza partecipato.
No, assolutamente è stato partecipato, però purtroppo ecco, erano tantissime le persone sensibili da tutte le zone dei dintorni, e da Colleferro invece ci siamo riconosciuti tra conoscenti o comunque persone che si sono sempre interessate a visitare. Ci sono stati molti nuovi tra i ragazzi, però si è notato il fatto che non c'era tutto questo interesse da parte della città, anzi ci sono stati pure un po' di resistenza, tra virgolette, a parte brutte situazioni da parte delle forze dell'ordine, perché sono passati la mattina nelle scuole a spaventare i ragazzi dicendo che era un corteo violento e non ci si doveva partecipare. Per esempio da Nagni si erano organizzati 2 pullman per le scuole, e dopo la chiamata comunque del prefetto addirittura questi pullman si sono svuotati e sono venuti in 30 ragazzi con una circolare. Sembrava fosse un problema così grave un corteo, non lo so, insomma, siamo trovati pure in imbarazzo, perché poi passare per chissà chi non era neanche il caso, cioè, avevano tutte le migliori intenzioni di far bella figura, anche una sorta di bella faccia come primo momento, come punto di partenza, e invece insomma la reazione è stata questa.
Bene, quindi continuando a parlare di eventi poco edificanti a Colleferro, che ricordiamo è una zona abbastanza martoriata da impianti industriali e di smaltimento di rifiuti di tutti i tipi, e cosa ci puoi dire del sequestro di alcuni pezzi del cementificio della Italcementi?
Guarda, la situazione è ancora molto oscura, perché c'è stato questa il 10, che era giovedì, anzi l'11, è uscita questa notizia, insomma siamo stati chiamati, mi hanno chiamato anche gli altri ragazzi dell'associazione per vederti, che la notizia era partita di botte, insomma c'erano già le televisioni davanti lì dal cementi eccetera, e si parlava di un sequestro dell'impianto e non si sa quale macello. Poi piano piano, venendo fuori a cercare informazioni, abbiamo saputo che sono stati sequestrati alcune parti, alcuni camini che ancora non erano diciamo messi a norma, e diciamo che l'Italcementi è tenuto, cioè, da quel momento in poi a mettere in regola e in 10 giorni a presentare un progetto per la riqualificazione di quei camini. La cosa che è sembrata sospetta soprattutto perché insomma l'Italcementi aveva già presentato un progetto già un anno fa per rimettere a posto i pezzi che comunque non erano ancora a norma. Sembrava un po' una montatura, diciamo, e le informazioni non sono ancora uscite fuori chiaramente. Mo stiamo cercando di ottenere alcuni documenti del sequestro, quelli ufficiali, per sapere di preciso, perché non si sa ancora tuttora quante parti e che cosa sia stato sequestrato degli accementi, e di sicuro c'è stato un avviso di garanzia al dirigente, però insomma è stata diciamo un exploit che non ci si aspettava. Voglio dire, quando si parla di emissioni a Colleferro, qui al di là dei camini del cementificio, che voglio dire è sempre una fabbrica che inquina ed è normale tra virgolette, ma se andiamo a vedere le emissioni dell'inceneritore per esempio, anche sul sito dell'ARPA Lazio e dell'ASL, si vedono oscurate la maggior parte dei dati delle emissioni, e oltretutto si vedono gli sfori, perché c'è proprio scritto che almeno 6-7 al mese, almeno ogni giorno succede.
Sì, ricordiamo anche appunto che l'inceneritore di Colleferro era stato proprio sequestrato per motivi legati alla falsificazione di dati sulle emissioni.
Questo poi non vuol dire che viene fermato l'impianto, perché questo tipo di impianti non possono neanche, devono per forza continuare a bruciare, andare a pieno regime, altrimenti insomma ci sarebbero anche dei danni. Quindi sequestro è sempre una parola che va anche sospesata.
Ma quindi l'impianto è fermo? Ci sai dire qualcosa,
no,
appunto, della reazione degli operai? Perché si è parlato di piccola Ilva di Roma.
Sì, guarda, sul serio, una cosa che forse è stata ingrandita troppo. perché il fatto che il cementificio inquini abbia delle emissioni non c'era dubbio, i camini sono tanti, è da una fabbrica perché le emissioni ci sono, è ovvio che magari ci sono delle parti dell'impianto che non sono state ancora messe a norma, però voglio dire è un discorso sempre troppo grosso per quella, rispetto a quella che è la situazione generale della zona di Colleferro, perché qua puntare l'attenzione sugli idalcementi quando intorno c'è un mare disastrato veramente, di emissioni continue eccetera, è un po' come, non lo so, buttare l'occhio su qualcosa di sbagliato. L'idalcementi voleva essere, si girava questa voce che bisognava delocalizzarlo e c'erano anche insomma un po' di interessi edilizi tra virgolette per quella zona e si voleva costruire lì. Adesso bisogna vedere quanto questi interessi abbiano influito su questa, su questa insomma questa uscita degli idalcementi come impianto sequestrato. Gli operai si sono anche un po' risentiti perché hanno pensato ovviamente a male, hanno pensato ecco adesso veniamo a licenziati, questo impianto viene tolto, viene dismesso, noi perdiamo il lavoro, come se ci fossero capito gli ambientalisti contro le fabbriche, come al solito, perché è sempre così che succede, penso il caso dell'Ilba sia simile anche per questo. Bisogna stare attenti proprio a questo tipo di cose, nel senso stiamo attenti a non sottovalutare le questioni, a non puntare l'attenzione su un impianto che conosciamo, che c'è storicamente da Colleferro. Ultimamente sono usciti anche, ecco, da pochi giorni è uscito un report dell'ASL sulle emissioni di Colleferro e sul cambiamento che c'è stato da quando sono stati attivati i inceneritori, per usare la parola corretta, perché termovalorizzatori è un po', diciamo, troppo positivo come termine, sembra che vogliano valorizzare qualcosa, insomma. E si è scritto proprio che da quando sono stati messi in attivo gli inceneritori c'è stato un aumento del 78% delle patologie, 78% è quasi 100%, è una cosa abnorme e la colpa non è
quasi il raddoppio,
capito? Cioè nel senso puntare attenzione adesso sui tacimenti invece che sul resto è quasi tra virgolette uno sfregio, se la vogliamo mettere così, perché la tacimenti ci lavora, a Colleferro c'è ancora la tradizione operaia delle fabbriche, c'è ancora chi ti insulta perché dice che tu vuoi chiudere le fabbriche e non vuoi l'inquinamento e te la stai prendendo con i lavoratori, quando non è così assolutamente, insomma.
Va bene, ok, e grazie mille della corrispondenza.
Grazie
e
a voi.
Ti lasciamo perché adesso attaccheremo a parlare dell'Ilva di Taranto invece degli aggiornamenti.
Grazie mille. Ciao.
Concludiamo la puntata con gli ultimi aggiornamenti sull'Ilva di Taranto, l'impianto siderurgico che sottoposto a sequestro insomma dall'agosto scorso, su cui insomma ci sono state delle novità questa settimana perché il ministro Clini ha dato delle anticipazioni sull'AIA, ossia l'autorizzazione integrata ambientale nuova, ma più che altro un rinnovamento della precedente prodotta 2 anni fa, che in qualche modo dovrebbe anche un po' annullare quella che è stata l'azione della magistratura. La nuova AIA insomma, secondo le anticipazioni del ministro, prevede il rifacimento dell'Alto Forno 1, la dismissione dell'Alto Forno 3 non autorizzato, l'adeguamento dei 2 e del 4, nonché la creazione di 3 nuove torri per lo smaltimento per lo spegnimento del coke. Inoltre, per il futuro l'Ilva avrà il divieto di utilizzo nella produzione di pet coke di catrame. E poi c'è insomma il delicato capitolo dei parchi minerari, che insomma erano una delle principali fonti di inquinamento, soprattutto per il quartiere Tamburi che confinava con l'impianto. Infatti, insomma, secondo il ministro, i parchi minerari dovranno essere coperti e dentro 2 mesi l'Ilva dovrà presentare il progetto per questa copertura, che insomma sembra essere molto complicato e probabilmente una delle azioni più dispendiose per l'azienda stessa. Infatti, per molto tempo è stata messa in questione questa possibilità. Comunque sia, questi parchi minerari dovrebbero essere spostati di 80-100 metri rispetto alla posizione che hanno adesso, nonché coperti, vedremo come. È prevista inoltre l'installazione di idranti e la copertura dei nastri trasportatori. Poi un'altra cosa interessante di questa ILVA, di questa AIA, è che prevede, su carta quantomeno, la riduzione della produzione dell'acciaio, che da 8 milioni, che da 15 milioni che erano quelli autorizzati dalla vecchia autorizzazione, dovranno scendere a 8. Quindi insomma il ministro Clini si è vantato di una riduzione di oltre il 50, di quasi il 50% della produzione. Quest'AIA dovrà essere discussa alla conferenza dei servizi questo sabato, il 18, e come ha detto Paolo, no, venerdì 18, scusate, e come ha detto Paolo prima, insomma, c'è questa bislacca situazione per cui la conferenza dei servizi si terrà in contemporanea con quella di Monti dell'Ortaccio, quindi insomma il Ministero avrà molto da lavorare questo fine settimana. E c'è da dire, insomma, che per il momento la magistratura non ha voluto dare troppi commenti. Il procuratore capo Franco Sebastio ha proprio sottolineato il fatto che dal momento che il provvedimento non è definitivo e deve ancora diventare decreto, la magistratura non lo vuole ancora commentare, quindi lo studierà e lo valuterà in seguito. Però ha fatto un commento molto interessante proprio su questa questione della riduzione di quasi il 50% della produzione di acciaio, dal momento che, leggo il commento di Sebastio, l'Ilva dovrebbe scendere con la produzione di acciaio da 15 milioni a 8 milioni di tonnellate l'anno. Non sono un tecnico, ma vado a memoria perché vivo a Taranto. Anche negli anni migliori l'Ilva si è sempre attestata intorno ai 9 milioni. Quindi in qualche modo una gran buffonata questa cosa, perché lascia la produzione dell'impianto esattamente uguale a prima. Inoltre il magistrato ha ricordato che come tribunale del riesame lui non autorizzerebbe neanche 1 milione di tonnellate. Quindi vedremo come andrà. E tra l'altro in questi giorni i custodi nominati dalla magistratura stanno valutando se spegnere l'Alto Forno 1 e 5, e sicuramente questa azione avrà delle reazioni molto forti tra gli operai, che insomma in parte si stanno organizzando per tutelare l'Ilva, però insomma ricordiamo che a Taranto si sta anche molto invece allargando la protesta contro l'Ilva e a sostegno della magistratura. C'è il comitato dei lavoratori e dei cittadini liberi e pensanti che abbiamo contattato 2 puntate fa, e è di qualche giorno fa una nuova manifestazione dopo quella che c'è stata sabato scorso, tra l'altro, quindi è un continuo di iniziative. E per il resto insomma vediamo che cosa succederà dopo venerdì. E vogliamo ricordare in chiusura un'altra volta l'appuntamento che si terrà ad Albano questo sabato per il corteo cittadino organizzato dal coordinamento contro l'inceneritore. L'appuntamento è alle 15:30 a Piazza Mazzini ad Albano. Vi salutiamo.
Impatto finisce qui. Un saluto speciale va a chi ci ascolta privato della propria libertà e a chi ci ascolta dalla fredda Scandinavia. Zwischen Temporär und Tempura, zwischen Seil und Säbeltanz, zwischen Gold.